Good morning, Bagheera.
Dice che quest'anno a Bagheera ci sono grandi novità. È vero, la giungla di Radio Cusano Campus diventa un morning show. E quando va in onda? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 di mattina. 3 ore. 3 ore di cosa? Beh, tante rubriche, ospiti, news, chiacchiere. Insomma, tutto quello che serve per iniziare col sorriso la giornata. Ma chi la conduce? Arianna Caramanti e Bussoletti. Bussoletti. Ma Bussoletti sei tu? Andiamo bene, questo parla pure da solo.
Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, in onda tutti i giorni dalle 6 alle 9 anche sul 264 del digitale terrestre.
Good morning Bagheera.
Più forti del caffè.
La salute dalla tavola. Anche il sapore vuole la sua parte.
Ci tornate in diretta, sempre dal vivo, con la dottoressa Alessia Manteca, che trovate al laboratorio di Valle Aurelia per delle meravigliose analisi. Io devo venire, non vengo mai.
Aspettiamo, le analisi vanno fatte ogni 6 mesi.
Ho paura, ho veramente paura, voglio non sapere niente.
Ma lo sai che anche io che sto nel settore, vedi, le analisi mi fanno paura. Poi ci sono alcuni esami che mi fanno paura più degli altri. Ho fatto l'altro giorno un'ecografia al seno, ma ero veramente tesa.
Capito, sì. che in teoria, logicamente e razionalmente, io ripeto a me stesso, ma è meglio, perché se scopro una cosa assolutamente all'inizio, preferisco non sapere.
Sì,
preferisco non sapere niente, però poi è peggio.
È peggio,
poi...
sì, è peggio, però a volte capita anche a me, quindi mi devo sforzare per prendere l'appuntamento e fare l'esame di routine, però la vivo male. L'attesa la vivo male, però lo dobbiamo fare.
È terribile.
Dobbiamo fare.
Allora, io volevo leggere questa cosa sull'obesità. Il 4 marzo è stato il
la giornata mondiale dell'obesità.
E io direttamente dal tuo Instagram ho preso questo pensiero di questo psichiatra che si chiama... Leggi tu?
Breuer, sì, è un libro che io ho comprato poco fa sulla fame nervosa, lo stavo leggendo, questa frase mi ha colpito e quindi insomma l'ho ripresa, perché l'obesità è un grave problema mondiale.
Mi identifico parecchio su questo pensiero che dice: spesso mangiamo perché abbiamo un desiderio, un'incessabile spinta verso la cucina per alleviare un malessere, e questi appetiti poco hanno a che fare con quello che chiede lo stomaco, perché è la testa che comanda. Ogni volta che si mangia per le emozioni che si provano, non si ha fame, ma si diventa affamati.
È vero, sì.
Esatto, è fantastico questo pensiero.
Sì, è vero, perché la fame nervosa deriva proprio da questo. Infatti spesso le persone obese, ma anche le persone che non sono obese, ma comunque hanno qualsiasi tipologia di disturbo del comportamento alimentare, vengono un po' identificati come capricciosi. Uh-huh. Non sono capricciosi, sono delle vere e proprie malattie psichiatriche, per cui vanno affrontate e con la nutrizione, ma anche con un supporto medico. Tant'è vero che in questo caso specifico dell'obesità, l'obesità è diventata un'epidemia. I dati sono allarmanti, sia per quanto riguarda la situazione mondiale, ma anche per quanto riguarda l'Italia. Mm-hmm. L'Italia cerca di difendersi nel panorama europeo, però in Italia ci sono quasi 4 persone o sovrappeso o obese su 10. Mm-hmm. Quindi
pensavo che eravamo tipo il paese più magro del mondo in termini statistici, uno dei più magri. Io facevo degli Stati Uniti il popolo più obeso.
Sì, resta il popolo più obeso. In Grecia, in Europa, ci sono tante situazioni peggiori dell'Italia, alcuni paesi dell'Europa del Nord, poi c'è la Grecia, c'è Cipro, l'Inghilterra, la Germania, peggiori dell'Italia, però in Italia ci sono alcune regioni, l'Italia ha una media nazionale che si attesta più o meno sul 35%, quindi 3 persone e mezzo su 10 hanno problemi di peso, però poi ci sono dei picchi. Allora, ad esempio, siamo a Roma, quindi Roma e Lazio sono molto vicine alla media nazionale. Poi ci sono dei bollini verdi, dove c'è una cultura diversa, ma anche un approccio allo sport diverso, che sono la Lombardia, la provincia di Trento, la Val d'Aosta, dove i dati sono oggettivamente migliori. Quindi 10-15%, mi sembra che ci sia la provincia di Bolzano che è proprio un esempio da seguire.
Ma da che dipende sta cosa che mi fanno proprio inalberare? Perché sono più magri questi in Valle d'Aosta?
Allora, innanzitutto fanno più sport.
Che bevono anche di più in
quelle
zone. Bevono
anche di più, però io ti assicuro che si muovono e poi hanno un'educazione alimentare diversa, perché spesso anche la condizione sociale influisce tantissimo. Certo. L'obesità è una malattia che diciamo colpisce le fasce un pochino più basse, dove e per mancanza di possibilità economiche e per mancanza di cultura si tende a fare delle scelte completamente inconsapevoli.
Anche perché, diciamolo, fare la dieta costa. Io l'ho sperimentato, costa veramente tanto, perché in mancanza di strumenti economici si va su cibi che costano molto poco. Ti nomino per esempio la pasta, per dire, no? E quindi forse queste alimentazioni si basano su parecchi carboidrati, pane, pasta, pizze, che se tu ci pensi che entri in un bar, una pizzetta ti può costare un euro e una macedonia costa 4,50 euro, dici io mi prendo la pizzetta.
Io prendo la pizzetta. Io su questo combatto molto, nel senso che io non do mai diete con prodotti particolari. Cerco di risolverla sempre nella dispensa di casa, quindi prodotti sostitutivi, cioè cerco veramente di limitarmi, perché capisco che è difficile. Però deve partire tutto anche dalla scuola. Stanno facendo tantissimo in Italia. C'è un programma che si chiama Occhio alla Salute ed è incentrato su gli adolescenti, ma soprattutto i bambini piccoli, perché anche lì la situazione è allarmante, specialmente per alcune regioni del sud, tipo la Campania, la Basilicata e la Puglia, dove l'obesità infantile raggiunge veramente dei livelli molto alti. Quindi questo programma del Sistema Sanitario Nazionale, che è Occhio alla Salute, tende a promuovere sempre più spesso stili di vita incentrati nel prevenire le cattive abitudini alimentari.
Perché infatti era questo che ti volevo dire, che forse occorrerebbe un'educazione alimentare proprio nelle scuole, perché anche con poca disponibilità economica, comunque secondo me la dieta si può anche fare. Sono un appassionato di cucina, cucino, conosco i costi degli alimenti e non poniamo l'attenzione per esempio ai legumi. Una dieta ricca di legumi che costa anche poco, costano pochissimo
e fanno
con i legumi
bene,
si può fare di tutto, dalle zuppe alla pasta anche asciutta con i legumi, le polpette di lenticchie, di ceci. Quindi perché secondo te non ci si avvicina a questo tipo di dieta?
Allora, secondo me, ma non solo secondo me, proprio secondo le statistiche, il primo problema dell'obesità infantile è la mancata percezione dei genitori del peso del figlio. Cioè non si rendono completamente conto del sovrappeso. Non lo reputano un problema, lo reputano passabile. Invece io dico sempre questo: l'obesità non è una tappa circoscritta nella vita di un bimbo, è una vera e propria patologia cronica che non dico io, ma lo dice il Sistema Sanitario Nazionale. E soprattutto succede questo: innanzitutto un bimbo obeso ha 4 volte in più la possibilità di essere un adulto obeso. Dopodiché non è un solo fatto di sovrappeso, ma si affiancano delle situazioni poco piacevoli, ricordiamoci sempre in bimbi molto piccoli, che vanno dai 5 ai 12 anni, fegato grasso, colesterolo, problemi motori, problemi ortopedici, problemi psicologici, ipertensione. Quindi capisci bene che avere queste problematiche, che si dovrebbero avere almeno a 60 anni, averle a partire dagli 8 anni, e in tutto questo non si ha la collaborazione della famiglia, è una situazione molto difficile da recuperare. Ragion per cui proprio questi programmi Occhio alla Salute fanno in modo che la colazione debba sempre essere fatta, i bambini non devono stare troppo tempo davanti alla televisione, bisogna cominciare a mangiare legumi, però è veramente difficile lavorare con le famiglie.
C'è da dire che l'industria dolciaria non ci aiuta, perché mi metto nei panni di un genitore davanti al figlio che vede in continuazione pubblicità di qualsiasi tipo di merendina che secondo me non fa benissimo, quindi io capisco il genitore in difficoltà che dice a sto povero bambino che va a scuola a ricreazione con 20 compagni di scuola che mangiano tutti la merendina e lui che si porta a scuola la frutta, la frutta. Quindi anche forse la scuola dovrebbe, non dico vietare perché non si deve vietare niente, però regolamentare.
Tante scuole lo stanno
questo.
Facendo, tante scuole hanno per esempio la regola di portare la frutta due volte a settimana, oppure di non far portare patatine, tante scuole lo stanno facendo, però poi bisogna sempre vedere, e il bimbo cosa fa a casa?
Esatto.
Ecco. Quindi va sempre visto ogni caso nell'ottica della situazione familiare.
È dura perché molto spesso non ci si pensa, perché il genitore che vede magari il bambino leggermente in sovrappeso dice tanto cresce, poi si allunga, poi si sfina.
Invece si diceva anche ai miei tempi.
Esatto. Sì, io ho passato un'adolescenza, non ti dico da obeso, ma stavo sui 100 kg, ero bello in carne finché io stesso ho deciso basta, mi metto a dieta, ma non era colpa di nessuno, né dei miei genitori, né della scuola. Mangiavo, c'era tutto a disposizione, poi il benessere ti fa sì che tu abbia a disposizione le merendine, e questo, e la Coca-Cola, e le bibite gassate, quindi è proprio, ci vorrebbe forse una collaborazione da tutti i campi, dallo Stato, dall'industria dolciaria che forse va regolamentata, dalle famiglie e dalla scuola. Un utente su WhatsApp ci chiedeva: ma i cibi integrali servono a mantenere l'indice glicemico basso? Lo dobbiamo consumare questo integrale? E fino a che punto e quando fa male?
Ok, allora l'integrale ovviamente va consumato perché contiene molte più fibre. Le fibre danno senso di sazietà, vanno a rallentare quello che è lo svuotamento gastrico.
Scusa se ti interrompo, possiamo anche dire che l'integrale, sfatiamo il mito, l'integrale non ha meno calorie, anzi forse neanche di
allora,
più, perché non è integrale perché noi togliamo qualcosa al prodotto, da grezzo diventa raffinato.
C'è semplicemente più crusca,
esatto.
Forse la pasta raffinata ha, ma veramente pochissime calorie in meno dell'altra, quindi voglio dire il confronto non si deve neanche fare.
Ok.
Però sfatiamo anche questo mito, noi non possiamo mangiare 200 grammi di pasta integrale perché è integrale. Cioè le fibre vanno viste complessivamente nell'arco della giornata. Io sono una persona che mangia veramente tanta verdura e abbastanza frutta.
Colite?
No, per adesso no, ma sto attenta, nel senso che Non prendo sempre i cibi integrali, un po' perché devo essere sincera. Allora, la pasta integrale mi piace, ma oggettivamente non la preferisco. Il pane integrale invece mi piace molto. Se una persona mangia abbastanza legumi, frutta secca, vegetali, non è che deve mangiare sempre integrale. Bisogna sempre parlare con un esperto e vedere la quantità di fibra nell'arco della giornata, che per un italiano che sta bene dovrebbe essere di almeno 25 grammi al giorno, lì dove invece ci sono seri problemi di glicemia, diabete, questa quantità deve arrivare a 30 grammi, almeno 30 grammi. Poi
ci sono, questo non lo sapevo,
tendenzialmente
sulle quantità,
sono
sapevo
queste
delle proteine, delle fibre, no, quindi 30 grammi, tra i 25 e 30 grammi.
Tra i 25 e 30 grammi, poi ripeto, è sempre la somma che fa il totale, un giorno possono essere 22, l'altro giorno possono essere...
Ma non è così complicato, perché se prendiamo, che ne so, una pasta integrale vera, ogni 100 grammi ne ha forse 8 grammi, quindi già 8 grammi li prendiamo a pranzo da questa, ci associ una verdura, poi c'è comunque la cena...
Allora, sembra però più facile di quello che è, perché quando si va a fare il bilancio della giornata, già se salti le verdure ad un pasto, a 25 ci arrivi difficilmente. Poi ovviamente la fibra va limitata lì dove l'intestino è un po' irritato, quindi è ovvio che in quel caso bisogna stare attenti.
Tu mi fai venire in mente troppe domande, però, perché io adesso volevo chiederti, ho letto sempre su internet, ne parleremo poi magari nelle prossime puntate, sì, di questo dell'intestino permeabile, perché ascoltavo un nutrizionista sui social che diceva la verità non è, infatti sfata lo stomito, o sia sbagliato correggilo, sono nutrizionista, lui diceva non è che l'alimento che è intollerante, cioè non è che l'alimento che fa male, è causa dell'intestino permeabile, diciamo, non so, lo direi lacerato, che assorbe cose che non dovrebbe in teoria assorbire, causa l'intolleranza.
Allora noi potremmo fare altre 10 puntate sull'intolleranza, no? Perché c'è veramente troppo da dire. Le intolleranze sono vere, sono tre. Nella maggior parte dei casi il problema è sempre intestinale, quindi noi dobbiamo lavorare sull'intestino. E la fibra aiuta anche a questo, perché una buona quantità di fibre regolarizza l'intestino, ma soprattutto migliora la salute del nostro intestino.
Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità e per un brano musicale, e dopo mi dici come curare l'intestino permeabile. a fra poco.
Radio Cusano Campus, l'alternativa a portata di radio.
Te l'ho chiesto se era un sorriso o un coltello. Tu volevi salire, io volevo parlarti all'orecchio. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi, solo per restare ancora, ancora un po'. Mi saluti, sta arrivando Firenze 21, 4 minuti e ricomincia il futuro. Sono stato un po' solo, ho perso il tuo numero solo per dirtelo. Due passi lenti, carezze sulle pozzanghere. Come due carri armati, sono amanti violenti, numeri sulle pagine. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi, ed io che ci riprovo ancora, ancora un po', ricercando dentro l'aria qualcosa, come il naso di un cane antidroga. Sono stato un po' solo, il tuo numero solo per dirtelo che l'anno passato è stato
diventare un professionista nell'ambito della sicurezza informatica e protezione dei dati? Scopri il Master Unicusano di secondo livello in Cyber Security. Acquisirai tutti gli strumenti e le tecnologie necessarie a proteggere i sistemi informatici dagli attacchi esterni. Per l'iscrizione al Master è necessario il possesso di un titolo di laurea magistrale. Lezioni online H24. Tutte le competenze di cui hai bisogno sono a portata di click. Cosa aspetti? Dai una spinta alla tua carriera e preparati ad affrontare ogni sfida professionale al meglio. Master Unicusano Online in Cyber Security. Vai su unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363.
La salute dalla tavola. Anche il sapore vuole la sua parte.
Eccoci tornati in diretta, sempre con la dottoressa Alessia Manteca dal vivo. Abbiamo parlato di glicemia, cibi da evitare, cibi da assumere, insulino resistenza, di cibo integrale. Cioè, potremmo fare noi una puntata speciale, io e la dottoressa Alessia Manteca.
Pensiamoci.
Dopo il titolo. Potete ascoltare il podcast dell'intera puntata sul sito di Radio Cusano Campus, dove potete ascoltare quando volete. Sotto la doccia, mentre vi fate il bagno, mentre fate sport, vi mettete gli auricolari,
mentre cucinate
ascoltate tutti i consigli della dottoressa Alessia Manteca, che sono stati molto molto utili. Adesso però, cara dottoressa Alessia Manteca, io ti presento una chef che ho trovato su Instagram. È molto brava e dalle foto che pubblica io me magnerei la qualsiasi. Abbiamo al telefono la nostra
Orietta. Questi chef.
Orietta, buongiorno, buon sabato.
Buongiorno a voi, buongiorno e buon sabato.
Ti presento la dottoressa Orietta, dottoressa Alessia Manteca, dottoressa Manteca, Alessia Orietta.
Mio, buongiorno.
Abbiamo parlato sì di diete, però ogni tanto il dolce fa bene e ci piace.
Arrivo io.
Ecco, la scorsa settimana Orietta ci ha presentato un dolce meraviglioso, era una torta con farina di mandorle e farina di polenta.
Ah, buono.
Che ha assaggiato a Londra e che devo fare. Invece per oggi, cosa hai pensato per noi per oggi?
Allora, oggi per voi ho pensato a un dolce che tu non ami particolarmente, mi accennavi sabato scorso. Allora, la torta sacra, io ho pensato di farti cambiare idea con una rivisitazione di questo dolce, quindi volevo proporvi una crostata sacra, una cosa un po' diversa.
Ci piace.
È più intrigante per me è più intrigante. Allora, se volete ve la racconto, così magari qualcuno per caso vuole provare a farla. Allora, io inizio. Allora, prepariamo una fronda al cacao. Una fronda al cacao con 220 g di farina, 30 g di cacao, 125 di zucchero vero, 125 di burro e 100 g di farina di mandorle, un uovo medio pizzico di sale. Lavoriamo le farine col burro freddo finché formiamo una sabbiolina, uniamo l'uovo, un pizzico di sale e formiamo il nostro panetto di frolla che deve riposare mezz'ora. Dopodiché la stendiamo nel nostro stampo da crostata e la cuociamo per circa 25 minuti con i pesi in forno, quindi creiamo il nostro guscio di frolla. Poi prendiamo le nostre albicocche fondamentali, creiamo una composta di albicocche tagliandole a pezzettini e lasciandole cuocere dolcemente con 3 cucchiai di zucchero e il succo di un limone della bacca di vaniglia.
Ah, fai proprio la marmellata in casa, brava.
Una composta, esatto, rustica. Quando saranno belle morbide, le lasciamo, se vogliamo, rustiche, così altrimenti le frulliamo un pochino, a seconda dei nostri gusti, della consistenza che preferiamo. Una volta che si è raffreddata, la stendiamo sul nostro guscio di frolla cacao e prepariamo una ganache, una crema a cioccolato fondente, quindi... ci servono 200 g di panna che andiamo a scaldare e versiamo su 200 g di cioccolato fondente almeno 70 per i miei gusti, lo versiamo sul cioccolato fondente stato e mescoliamo bene, dopodiché la versiamo sulla nostra composta, quindi creiamo questo strato di cioccolato fondente e lasciamo in frigo a compattare. Per decorare prendiamo altre albicocche, le tagliamo a fettine, le disponiamo con pazienza, se siete un po' fissati come me, e creiamo una bella decorazione, e dopodiché le spennelliamo per proteggerle, per evitare che si ossidino, con dello sciroppo fatto con acqua, zucchero e vaniglia. Le spennelliamo in modo da renderle più belle, più lucide, e in questo modo resteranno, diciamo, manterranno il loro colore, diciamo, ok? Dopodiché l'assaggiamo. E questa è la mia rivisitazione della sottostante.
Ti ho seguito con lo stomaco, non con gli occhi, ma con lo stomaco. Volevo mangiarla.
No, anche io però, un pezzettino ce l'ho.
Potrebbe andare bene questa crostata in generale per lo sgarro, anche perché non mi sembra molto calorica.
Potrebbe andare bene anche senza sgarro, cioè noi ricordiamo questo. Allora, in una giornata noi possiamo tranquillamente assumere il 15-20% delle nostre calorie da cibi dolci o tra virgolette proibiti. Quindi non ci dobbiamo...
È la quantità,
è sempre quello. Non possiamo immaginare
io
una
la
vita...
Tutta. Io la mangerei tutta, sarei in grado di mangiarne metà. Cioè che io se decido di mangiare il dolce o lo mangio bene o se devo assaggiare quel cucchiaio di dolce...
No, ma su questo ci
preferisco
puoi...
non assaggiarlo perché... Cioè, per quanto mi riguarda, per me mangiare è un vizio, quindi è come la sigaretta. Tu smetti di fumare, butti il pacchetto, non riesci a fumare la sigaretta giornaliera e basta. Ne fumi 20 o butti il pacchetto.
Io però in questo sono brava, ma anche ai tempi dell'università fumavo poco, no, adesso diciamo che una fetta mi appaga.
Hai un buon autocontrollo, devo dire.
Esatto,
per alcune cose sì.
Infatti è magra, è già pronta per la prova costume, io sono pronto per la prova di carnevale.
Esatto.
Orietta, grazie mille,
sì.
Fantastica questa ricetta, la vado a fare.
Spero che vi sia piaciuta.
Immediatamente. Orietta, ti auguro...
Trovate la ricetta completa sul blog.
Qual è il nome esatto col quale ti troviamo su Instagram?
Allora, su Instagram mi trovate con il nome di Cake of Gina, e idem su internet, insomma sul blog, allo stesso modo, con lo stesso nome, www.cakeofgina.it, dove trovate le ricette complete, quelle che ogni tanto vi racconto, ok?
Esatto. Io ho cominciato a seguirla,
la dottoressa ti ha già seguita.
Oh, grazie dottoressa,
la dottoressa
dopo il cambio
ti sta già seguendo, guarda, è proprio
grazie
in diretta
mille.
Lo ha fatto. Esatto. Orietta, ti auguro grazie. Buon sabato e buona domenica per domani, grazie ancora, spero di riascoltarti in puntata. Ciao Orietta.
Grazie a voi, è stato un piacere, buon sabato. Ciao a tutti.
Noi invece continuiamo perché abbiamo una domanda da un ascoltatore. Dice: buongiorno, vorrei un consiglio per chi fa la terapia ormonale sostitutiva per combattere la ritenzione idrica. Grazie.
Ok, allora la terapia ormonale sostitutiva è tipica delle donne in menopausa che comunque hanno abbastanza sintomi e quindi devono prendere questi ormoni. Allora, la ritenzione idrica. Allora, dal punto di vista alimentare possiamo introdurre diversi vegetali drenanti. Sono i cetrioli, i finocchi, ma anche tutte quelle verdure crude, quindi insomma insalatone. Il tè verde potrebbe essere un'idea. Ora non è indicata la bevanda calda, però insomma lo possiamo fare, raffreddare, casomai aromatizzarlo con qualche fogliolina di menta, mirtilli, lamponi e poi berlo durante la giornata. Come nutraceutico io consiglio la bromelina perché è un principio attivo che funziona molto bene, quindi farsi consigliare da un farmacista un prodotto dove la concentrazione sia notevole, io non posso fare pubblicità, però la bromelina funziona, è il principio attivo che troviamo nel gambo dell'ananas. Con l'ananas è difficile raggiungere le quantità stabilite perché certo. Il gambo tendenzialmente è talmente duro che lo buttiamo. Quindi non basterebbe.
Cibi da evitare, questa persona cosa dovrebbe evitare di mangiare?
Gli affettati, noccioline, patatine, lì dove il sale sia presente in quantità considerevoli. Anche la famosa bresaola che tutti considerano estremamente salutare. La bresaola è tanto salata, quindi il consumo di bresaola veramente deve essere sporadico, una volta ogni 10 giorni, non superando i 50-60 grammi e casomai mettendola vicino ad un'insalatina di finocchi, rucola, cetrioli, in modo tale che il sale contenuto viene un pochino eliminato da queste erbe.
E il sale nella gestione di questa, chiamiamola, situazione va dosato il sale quotidiano, il sale che io aggiungo nell'acqua della pasta, il sale dell'insalata. Sì. A quanti grammi di sale dovrei arrivare 4, al giorno?
4-5 grammi sono le dosi consigliate dal ministero, sì. Quindi... Però dobbiamo anche considerare quanto ne mangiamo che viene da altro, cioè se siamo abituati a mangiare tonno in scatola, simmental, bresaola, prosciutto, in quel caso dobbiamo diminuire perché abbiamo comunque l'eccesso che viene dal sale già presente nei cibi.
Carni bianche, rosse?
Per la ritenzione no, in questo sì, vanno rispettate le linee guida, quindi 2 volte a settimana carne
quindi,
bianca.
Diciamo, di base una dieta fatta di noi insaccati, fatta di verdure, cibo sano, poco sale,
camminate, e anche lo sport va definito da un personal che ci segue, perché alcuni sport fatti in modo non costante potrebbero peggiorare la situazione. Io ho tante pazienti che a seguito di corsa, spinning, idrobike, lì dove vanno a forzare troppo gli arti ottengono dei risultati insomma non auspicabili. Quindi
acqua, invece parliamo dell'acqua, fa bene bere tanta acqua?
Allora,
per eliminare l'acqua
sì, ma fino a un certo punto, perché non siamo dei cammelli, quindi anche qui va considerato che tipo di attività facciamo, come ci muoviamo. L'acqua nel momento in cui la beviamo va nel nostro organismo. Se noi abbiamo dei problemi a livello extracellulare, quindi non dreniamo bene, fino a 1,5 litri, ok, ma se beviamo 4 litri d'acqua la cellulite non è che migliora. Quindi anche in questo caso cercare di capire col nutrizionista, con un medico che vi segue, cosa fate durante la giornata, quanti liquidi perdete. Però tendenzialmente, se non si fa un'attività particolarmente intensa, 1,5 litri o 2 bastano.
C'è una tipologia di acqua migliore, tipo iposodica, o va bene qualsiasi?
Va bene qualsiasi. Poi facciamo una puntata anche sull'acqua.
Sulle acque. Eppure io le preferenze ce le ho, perché lo sento il sapore di un'acqua, perché contiene più ferro, più sodio, meno sodio.
Ma è una questione di gusto.
Di gusto,
a livello
di
salute, salvo particolari patologie renali, cardiache, la concentrazione di questi sali è talmente bassa che la differenza non viene dall'acqua, ecco.
Ok, grazie mille. Dottoressa, siamo in chiusura. Siamo Peccato. In chiusura. Ringraziamo la dottoressa Alessia Manteca di essere stata qui con noi. La troviamo
grazie
al laboratorio di Valle Aurelia. Con voi che ci ascoltate, invece, l'appuntamento è a domani, puntuali, ore 12:15. La salute dalla tavola. Ciao!
Buon sabato!